Se vogliamo innanzitutto stabilire in che cosa consista il capitalismo, credo che valga pur sempre la definizione che ne aveva dato a suo tempo, negli anni 30, l'economista austriaco Joseph Schumpeter, secondo il quale il capitalismo è un sistema tale da produrre un crescente stock di ricchezza e di innovazione. E questo in virtù dell'azione, della carica competitiva di una pluralità di soggetti, e questo a prescindere da come poi i risultati così prodotti vengano distribuiti nell'ambito della società. Insomma, l'essenza, il tratto distintivo del capitalismo sta appunto in questa sua attitudine nel creare elementi moltiplicatori di sviluppo e di innovazione. Il suo percorso è costellato da tutta una sequenza di battute d'arresto, di crisi periodiche, e ciò a causa delle sue intime e fisiologiche contraddizioni, come ha messo ben in luce al suo tempo il vecchio Marx. Però, diciamo, queste crisi reiterate si sono dimostrate finora sanabili o quantomeno non insanabili, e questo perché? Per la capacità del capitalismo di trasformarsi in continuazione, di in pratica produrre nuovi elementi di accumulazione e di espansione economica. E di qui questa sua natura distruttiva e creativa al tempo stesso, e quindi anche la sua perenne instabilità, ma anche la sua eccezionale, duttilità. Ebbene, in questo periodo fra 4 e 500, la scoperta dell'America, la diffusione di nuove forme di produzione e di scambio, e anche il progressivo spostamento del baricentro dei traffici dall'Europa, dal Mediterraneo soprattutto, all'Oceano Atlantico e poi all'Oceano Indiano, tutti questi fattori crearono il contesto in cui si svilupparono le prime forme di capitalismo, ed era un contesto, che anche sotto il profilo sociale stava cambiando radicalmente e sensibilmente rispetto al passato. Rispetto al passato lo scenario economico era dominato dalla grande aristocrazia fondiaria, e adesso emergono invece dei nuovi soggetti, dei nuovi attori: mercanti, armatori, banchieri, imprenditori. Lo sviluppo di questa sorta di economia mondo, per dirla con la definizione dello storico francese Fernand Braudel, non si affermano soltanto nuovi attori sociali, si affermano due paesi soprattutto, l'Inghilterra e l'Olanda. Perché? Perché in Inghilterra e in Olanda ci sono già forme, istituzioni politiche sganciate dall'assolutismo, e così avviene pure nelle città fiamminghe e anseatiche, che si reggevano su forme di autogoverno e quindi godevano di particolari libertà e diritti civili. E qui, in queste, tra Inghilterra, Olanda, le città della Fiandre, le città dell'Ansa, si crea un humus favorevole al trapianto di quell'esile ancora germoglio che era il capitalismo. Per due secoli, tra 500 e 600 e ancora una buona metà del 700, le fortune del capitalismo si dovettero soprattutto all'espansione dei traffici e alle attività di intermediazione finanziaria, finché nella seconda metà del 700, con la comparsa di un primitivo, sistema di fabbrica, cominciano a dissolversi le fortune, le fondamenta delle vecchie corporazioni artigiane, e il capitalismo assunse caratteristiche, diciamo, proto-industriali. Ma se da allora il profitto, anziché la rendita, l'impiego del capitale a fini produttivi e non più il tesoreggiamento, divennero i cardini via via della vita economica, lo si devette al notevole ascendente di un'opera che è rimasta tuttora un classico, e cioè La ricchezza delle nazioni di Adam Smith, che comparve nel 1776. Individuando la sorgente della ricchezza nel lavoro produttivo, e sostenendo che entrambe le parti di un rapporto di scambio ottengono gli stessi benefici, Adam Smith asseriva che ognuno, perseguendo il suo interesse particolare, contribuiva all'interesse, al benessere collettivo. Ora, questo fu un teorema importante perché? Perché in pratica la ricchezza non diveniva più qualcosa di immorale, qualcosa comunque incompatibile con la morale, e diciamo il tornaconto individuale non era più incompatibile con il benessere e l'utilità collettiva. Adam Smith sosteneva infatti che ognuno, appunto, puntando a ottenere il massimo da un rapporto di scambio, da una propria attività, diciamo, imprenditoriale o di altro genere, concorreva al progresso della società, dell'economia e della società in generale. E Adam Smith vedeva perciò in un regime di libera concorrenza, ossia nel gioco della domanda e dell'offerta, quello che lui chiamava la mano invisibile del mercato, diciamo il sistema migliore, il sistema più equilibrato per raggiungere degli obiettivi che fossero, diciamo, utili e fecondi per ciascuno e anche per tutti. Quindi una teoria rivoluzionaria a suo tempo, sia perché intanto ribaltava le vecchie gerarchie sociali. Non erano tanto più i proprietari fondiari possessori di rendite, anche fossero rendite o di privilegi, a essere posti, diciamo, al vertice della piramide, quanto piuttosto quanti producevano, quanto erano appunto gli artefici di lavoro, di iniziative individuali, di nuovi progetti e quindi produttori di nuove risorse, di nuove ricchezze. Ora, Adam Smith era scozzese, un filosofo scozzese, e la sua lezione fu appresa soprattutto in Gran Bretagna. Da quel momento bisogna dire che la Gran Bretagna fece, diciamo, il massimo uso, il massimo utilizzo possibile, anche valorizzò queste tesi e questi suoi teoremi, che poi diventavano anche degli assunti sociali, degli assunti a livello economico, degli assunti categorici, posero le premesse o comunque assecondarono l'evoluzione economica della Gran Bretagna, che cominciò a divenire la principale potenza mondiale e diede il via, con l'avvento del macchinismo, soprattutto all'inizio dell'Ottocento, il 1800, con l'avvento della macchina a vapore, della rivoluzione industriale. Da quel momento, diciamo, cominciò l'età del capitalismo industriale, l'industrialismo si estese poi ai principali paesi europei, al di là dell'Oceano dell'Atlantico, quelli negli Stati Uniti, e il progresso, lo sviluppo del capitalismo non si sarebbe più arrestato da allora, si sarebbe sempre più esteso anche in virtù di nuove innovazioni scientifiche e tecniche, dallo sviluppo degli scambi a livello internazionale e dal fatto che in alcuni paesi i protagonisti ai massimi livelli sociali erano diventati grandi imprenditori e grandi banchieri, e altrove in pratica la tendenza nei paesi in cui non si era ancora giunti a una fase così intensa di sviluppo era di adottare, di mutuare gli stessi modelli economici e sociali dei paesi che erano all'avanguardia. La rivoluzione industriale, come sappiamo, non si trattò di un parto indolore, niente affatto. Contro il nuovo ordine si levarono prima di tutto alcuni letterati, alcuni esponenti della cultura romantica, i quali temevano gli effetti destabilizzanti del capitalismo, perché sospinto soprattutto dal macchinismo, effetti destabilizzanti non soltanto, diciamo, nei rapporti sociali, ma nei rapporti materiali, nei rapporti fra l'uomo e la natura. Già alla fine dell'Ottocento non era più così scontato l'assunto di Marx, secondo il quale la lotta di classe avrebbe finito per logorare in modo inevitabile prima o poi il sistema capitalistico, e sarebbe emerso con la classe operaia un nuovo soggetto rivoluzionario destinato a rovesciare il capitalismo e a creare una nuova società basata sulla proprietà collettiva dei mezzi di produzione e su una distribuzione uguale dei frutti del lavoro secondo quelli che erano i bisogni di ciascun individuo. John Stuart Mill aveva rilevato in opere apparse fra il 1859 e il 1867, come, diciamo, questa profezia di Marx poteva essere neutralizzata da un'azione riformatrice dello Stato nell'istruzione pubblica e nella legislazione del lavoro, tale da poter migliorare le condizioni di esistenza della classe operaia e da garantire alla classe operaia dei diritti di rappresentanza sindacale. Oggi si potrebbe dire che in qualche modo aveva già visto quelli che sarebbero stati poi alcuni prodromi di un sistema di welfare. Dopo una fase della depressione che si prolungò fra il 1873 e il 1896, dalla Francia, l'Austria, la Germania, l'Italia stessa, improvvisamente tra la fine del secolo dell'Ottocento e i primi del Novecento si innestò una marcia assai più alta del sistema capitalistico. Cambiò la congiuntura economica, bisogna dire, perché si scoprirono grandi ricchezze d'oro in California, in Australia e in Sudafrica, e quindi immissione di liquidità monetaria e quindi assolutamente mezzi di pagamento. Poi una serie di innovazioni tecnologiche eccezionali, grazie ai progressi dell'elettricità, ai progressi della chimica e ai progressi della siderurgia. Quindi una grande spinta di innovazioni tecniche, grandi progressi in campo scientifico, da cui venivano applicati anche a livello pratico, a livello tecnologico, e poi anche un periodo, diciamo, sostenuto dalle conquiste coloniali. Le conquiste coloniali, soprattutto da parte della Gran Bretagna, della Francia, dei Paesi Bassi e poi di altri paesi ancora, accrescevano la disponibilità di materie prime essenziali per lo sviluppo e intanto creavano anche nuove piazze, nuove sbocchi di mercato per le produzioni dei paesi europei. Germania, in Gran Bretagna, soprattutto le potenze coloniali, Gran Bretagna e Francia, se ne avvantaggiarono notevolmente. Però, diciamo, questa espansione dei traffici, questa espansione della produzione degli scambi consentì anche a un paese, per esempio, come l'Italia, di iniziare allora il suo decollo industriale. Fin da allora, prima del 14, prima della Grande Guerra, per esempio, già il paese, l'Italia, era all'ottavo posto nel numero dei paesi industrializzati, anche se era ancora un paese in gran parte agricolo, in pratica la stessa posizione che, se vogliamo, che occupa oggi, o occupato fino agli ultimi anni. Nel corso del primo decennio del Novecento si acuirono, come sappiamo, le rivalità emerse durante, diciamo, queste conquiste, questa ricerca di nuovi territori coloniali, l'accaparramento di nuove risorse, e si manifestò un'ondata di fortissimo nazionalismo, abbinato anche al protezionismo doganale. Ogni paese cercava poi di cingere di barriere doganali all'importazione i propri mercati domestici, i propri mercati interni. Però questa, che fu l'età classica dell'imperialismo, seppur accese le polveri della Grande Guerra, della Prima Guerra Mondiale, non si risolse, come sosteneva Lenin, nella fine, insomma, del capitalismo, l'età suprema del capitalismo, quasi che fosse iniziato il momento di una sua progressiva estinzione. Una crisi, diciamo, fatale per il capitalismo parve concretizzarsi dopo la grande crisi del 1929. La grande crisi del 1929, come sappiamo, ai giorni nostri viene continuamente evocata, per fare un paragone con quella attualmente in corso, esplosa tra il 2008 e il 2009. Ora, quali furono le cause del crollo di Wall Street che diede corso poi alla grande crisi? Fu una corsa del ceto medio americano, una corsa a nuovi beni, all'acquisizione di nuovi beni di consumo, assunti come status symbol. Il ceto medio americano in questa corsa si indebitò, quindi la fortuna delle grandi banche d'affari, le quali a loro volta si diedero a speculazioni vertiginose sul mercato dei capitali, gonfiando le azioni a dismisura, titoli, le quotazioni azionarie a dismisura, finché appunto avvenne l'implosione di questi titoli, l'implosione di Wall Street, che era già diventato il più importante mercato finanziario mondiale, surclassando anche la City di Londra, che prima aveva ricoperto questo ruolo. Se non che proprio dagli Stati Uniti, che era stata la culla, insomma, l'epicentro di questa crisi, la peggiore sino allora avvenuta al mondo, emerse anche la soluzione di questa crisi devastante. E quale fu la soluzione? Che cosa consistette? Consistette in un intreccio fra interventismo pubblico nell'economia e, diciamo, riformismo sociale. Il protagonista fu il presidente americano Franklin Delano Roosevelt, assurto alla presidenza della Casa Bianca nel 1933, e che adottò una politica di espansione della spesa pubblica, sia pur, diciamo, compatibile con una spinta che non fosse troppo inflattiva, per rimettere in corsa la produzione, e con la produzione l'occupazione, e con l'occupazione, diciamo, anche la ripresa dei consumi. In pratica Roosevelt mise in atto il teorema dell'economista inglese John Maynard Keynes, il quale diceva che attraverso una politica di deficit spending si sarebbe potuto riattivare l'attività economica. Ritemprando l'attività economica, sarebbe aumentata la domanda globale, la domanda aggregata, avrebbe quindi ripreso forza la produzione, riprendendo forza la produzione si sarebbe potuto incrementare l'occupazione, e incrementando l'occupazione naturalmente più consumi, più domanda. Cosa sosteneva Keynes? Il disavanzo del bilancio pubblico, che così sarebbe avvenuto perché lo Stato anticipava e creava investimenti, questo deficit sarebbe poi stato riassorbito dall'aumento degli introiti dello Stato, delle entrate fiscali, nelle fasi di espansione economica, no? Che sarebbero appunto avvenuti grazie a questo meccanismo, a questo circolo vizioso. E in effetti avvenne così, anche se poi la spinta decisiva certamente venne data dall'ingresso degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale, perché questo mise in moto tutta, diciamo, la spesa pubblica in armamenti, equipaggiamenti e via. Di fatto il teorema di Keynes certamente attribuiva allo Stato un ruolo importante quale soggetto e regolatore della vita economica, ma ciò non escludeva appunto l'importanza e la sfera d'azione dell'iniziativa privata. D'altra parte, il teorema di Keynes risultava compatibile con la stabilità monetaria e anche appunto con l'economia di mercato. E quindi era un teorema assolutamente plausibile e che venne poi affermandosi rispetto al passato, alle teorie classiche del laissez-faire, e improntò in pratica tutta l'età del neocapitalismo del secondo dopoguerra. Che cosa avvenne in questo periodo in quasi tutti i paesi occidentali dal 1945? Per almeno 2-3 decenni, avvenne una sorta di interrelazione fra mano pubblica e mano privata. L'interazione fra mano pubblica e mano privata assecondò le performance della produzione industriale in grande serie, cioè quella sul modello fordista, e assecondò anche gli sviluppi dell'occupazione, della piena occupazione, e con gli sviluppi della piena occupazione si ebbe anche un aumento dei redditi pro capite e quindi un aumento dei consumi individuali e non soltanto più dei consumi pubblici. E questo fu essenziale anche per le sorti del capitalismo, perché venne meno da allora la prospettiva, una prospettiva rivoluzionaria, perché si sarebbe dovuto abbattere un sistema che consentiva, grazie a una serie di conquiste sindacali, agli sviluppi del welfare, sia diciamo di impronta liberal democratica, sia di impronta social democratica, consentiva migliori condizioni di vita e anzi prospettive di mobilità, di ascesa sociale anche delle classi popolari. Soprattutto si assistette in quegli anni ad un'ascesa dei ceti medi, in antitesi a quella che era la tesi, diciamo, marxista-leninista di una proletarizzazione dei ceti intermedi. Quindi si assistette ad una mobilità verso l'alto e di strati della popolazione che appartenevano prima a ceti popolari, sino a raggiungere posizioni di ceto medio. Durante questa fase ascendente del capitalismo, una sorta di golden age del capitalismo come venne definita, non mancarono naturalmente le critiche, le obiezioni, le denunce, soprattutto la scuola di Francoforte, quella di Adorno, Marcuse, Horkheimer, puntò il dito contro la mercificazione di tutti i versanti, diciamo, dell'attività economica. E fu la stagione del 68 delle rivolte giovanili contro il sistema, ma a interrompere, diciamo, questa fase ascendente del capitalismo furono gli effetti dirompenti di due successive esplosioni dei prezzi petroliferi, la prima dopo la guerra del Kippur, in seguito ai rincari praticati dai paesi arabi produttori, e anche all'aumento, al forte aumento di alcune materie prime che fu concomitante. Questa situazione di malessere, di crisi economica fu aggravata anche dalla fine, dall'epilogo del sistema monetario di Bretton Woods, ossia dal fatto che gli Stati Uniti dichiararono l'inconvertibilità del dollaro per via delle conseguenze, gravi conseguenze finanziarie determinate dai loro impegni bellici in Vietnam. E fu un periodo che, decennio e anche più, che produsse un fenomeno fino allora inedito, la stagflazione, ossia l'intreccio fra stagnazione economica, fra ristagno, e invece inflazione, aumento persino a due cifre dei prezzi. Thank you. In seguito a questa lunga fase di stagflazione, sembrava che la macchina del capitalismo non funzionasse più, o almeno non funzionasse più come prima. Diciamo all'aumento dei prezzi, alla crisi economica, fece infatti riscontro un'ondata di pessimismo, di smarrimento, e sembrò che la prospettiva di una società affluente dai consumi e dalle aspettative crescenti dovesse sfaldarsi, almeno mostrava la corda. E unicamente il Giappone in quel periodo diede prova di grande dinamismo nel confronto dei paesi occidentali che fino allora erano stati alla testa del capitalismo. Qual era la forza del Giappone? La forza identitaria del Giappone si basava sulla stretta compenetrazione fra una robusta struttura statal-militare, ereditata dal passato, e alcune grandi famiglie dell'industria e della finanza che erano a capo di corporation verticali. Di grandi corporation verticali caratterizzati da una notevole dose di innovazione tecnologica e anche di aggressività commerciale. Allora, apparve allora, siamo negli anni 80-90, che il modello esemplare del capitalismo fosse quello giapponese, in quanto più propulsivo e diciamo all'avanguardia. Se non che il capitalismo di stampo americano, che in Unione Sovietica in quel periodo si dava ormai per moribondo, assunse nuova forza e nuova configurazione inaspettatamente, bisogna dire, quando tutti ormai pensavano che veramente fosse in molte angustie, in molte difficoltà. E questo perché? Perché allora, per superare la crisi energetica negli Stati Uniti, si fecero dei notevoli investimenti per trovare nuove risorse, per sostituire quelle, diciamo, anche quelle del petrolio, anche se gli Stati Uniti di petrolio ne avevano, e per ridurre notevolmente i costi attraverso anche una serie di innovazioni tecnologiche. Poi ci fu la corsa alle esplorazioni spaziali, e anche la corsa alle esplorazioni spaziali comportava una notevole dose di innovazione, di ricerca scientifica, tecnico-scientifica. E poi, soprattutto, la corsa agli armamenti strategici. In questa sorta di coesistenza competitiva, però su piede armato con il blocco comunista. Tutto questo diede luogo ad una serie di innovazioni che determinarono una sorta di terza rivoluzione tecnologica, quella, diciamo, all'insegna della cibernetica e della microelettronica. È vero che tutto questo avvenne anche con notevole apporto di spesa pubblica dello Stato, in quel caso del governo federale. Però in quel periodo, diciamo, il fatto che gli Stati Uniti fossero riusciti a superare la crisi e a rimettersi in pista, accreditò le concezioni, le tesi ultraliberiste, cioè le tesi che si basavano sul rilancio dei cosiddetti animal spirits del capitalismo, diciamo di quello che era l'interesse personale, la forza dell'iniziativa, della capacità personale, e questo venne sanzionato a livello politico durante la presidenza del repubblicano Ronald Reagan. E lo stesso avvenne in Gran Bretagna con l'avvento della leader dei conservatori Margaret Thatcher, che segnò la conversione dell'Inghilterra dall'industria ai lidi della finanza e anche in base all'assunto categorico: sempre più mercato, sempre meno Stato. Ecco, qui è qui l'inizio, diciamo, di questo fondamentalismo mercatista, diciamo, l'idea, la concezione che il mercato è in grado di regolarsi da solo, di autoregolarsi nel modo più equilibrato per gestire e sviluppare l'economia. Siamo negli anni 80 e 90 e in questo periodo avvenne anche un cambiamento nella geografia economica. Proprio il fatto che l'industria dell'informatica, dell'high tech in America avesse avuto origine e si fosse sviluppata soprattutto negli stati dell'Ovest e la poderosa avanzata del Giappone, avevano contribuito alla perdita di peso specifico rispetto al passato dell'area euroatlantica. Gli scambi, i traffici, anche le innovazioni avevano per epicentro l'area del Pacifico. E l'area del Pacifico, oltre al Giappone e alle cosiddette tigri dell'estremo oriente, cioè Corea del Sud, Singapore e Taiwan, avevano fatto la loro comparsa alla fine degli anni 90 due colossi, la Cina e l'India. A questi due colossi sarebbero poi affiancati altri paesi emergenti come la Thailandia, le Filippine, l'Indonesia, la Malesia e anche alla fine il Vietnam. Di fatto, dopo l'estinzione nel 1991 con l'Unione Sovietica anche del socialismo reale di marca moscovita, anche molti di questi paesi che appartenevano prima all'area dei paesi non allineati o comunque molto più vicini a Mosca che a Washington, anche questi paesi hanno finito per adottare dei modelli in modo o in un altro che sono affini a quelli del capitalismo. Si potrebbe dire che il capitalismo ha esteso oggi il suo ombrello su quasi tutti i paesi del pianeta, ad esclusione, posso pensare, di Cuba o del Venezuela o del Nicaragua, insomma, naturalmente. E quindi, diciamo, anche negli angoli più remoti del mondo. Perciò oggi il capitalismo non reca più gli stessi tratti distintivi di quelli tradizionali, di quelli occidentali, cioè e soprattutto di quelli sia di matrice americana sia di matrice europea. Si tratta di un capitalismo, come dire, così ibrido, così variegato, così eterogeneo. Perché? Perché in effetti il capitalismo è associato ai regimi politici più diversi, a ordinamenti sociali molto differenti e anche a diverse tradizioni culturali. Naturalmente si tratta di versioni differenti di capitalismo, però il modello di accumulazione economica, il modello di espansione è più o meno analogo e più o meno identico. C'è di più, che in pratica i paesi che una volta si definivano emergenti, pensiamo alla Cina, all'India, pensiamo al Brasile, non solo sono diventati dei nuovi attori di prima statura a livello mondiale, ma stanno segnando le cadenze dell'economia mondiale. Dipende infatti oggi, ancor più di ieri certamente, dal fatto che questi paesi assumano un passo di marcia più veloce, più spedito e assecondino l'espansione dei consumi all'interno dei loro paesi, perché tutto questo potrebbe assecondare la ripresa delle nostre economie, delle economie occidentali, cioè la ripresa degli scambi, la ripresa della domanda estera, la ripresa delle esportazioni. Dunque oggi diciamo sono comparsi sulla scena, anzi sono emerse alla ribalta dei nuovi protagonisti e non sono più negli Stati Uniti, nei paesi del vecchio continente. Perché? Perché sono stati azzoppati dalla crisi esplosa dal 2008 negli Stati Uniti in seguito al crack di Wall Street, causato da una sorta di turbocapitalismo finanziario, affaristico, speculativo, perché lasciato a briglie sciolte, lasciato incontrollato dalla Federal Reserve Bank e dalle autorità di vigilanza americane e poi anche su altre piazze del potere pubblico, e anche dal crescente indebitamento di alcuni stati dell'Unione Europea, tra cui, come sappiamo, anche il nostro. Pensiamo innanzitutto certamente alla Cina. Un modello di sviluppo capitalistico è sbocciato all'interno di un sistema politico comunista. Quindi una volta questo sarebbe sembrato del tutto incompatibile. Oltretutto è sbocciato all'interno di un sistema politico comunista e si è acclimatato con una tradizione culturale di ispirazione confuciana, una concezione paternalistica della società, quella della cosiddetta società armoniosa, perché diretta, eterodiretta, inquadrata dall'alto, no? Questo quindi il confucianesimo, il comunismo e il modello di sviluppo capitalistico. Dove poi andrà a finire la Cina? Questo è un discorso che naturalmente su cui si pronunceranno semmai gli storici o i politologi. È ancora tutto, diciamo, imprevedibile. Oggi anzi è diventato sempre più imprevedibile perché il mondo appunto è diventato globale, multipolare. Prendiamo il caso dell'India. Il caso dell'India è un caso abbastanza altrettanto singolare. Perché? Perché questo modello di sviluppo capitalistico è da una parte il retaggio di una lunga tradizione, una lunga somma di saperi artigianali e di pratiche mercantili dell'età precoloniale. L'India era nel Settecento alla testa di alcune produzioni importanti che venivano anche esportate in Occidente. E poi ancora il retaggio del pragmatismo anglosassone, inglese durante il dominio coloniale, ancora il retaggio dell'epoca di Nehru, di politiche dirigistiche, diciamo, da parte dello Stato, che si sono oggi intrecciate con le tendenze neoliberiste dei tycoon della grande industria della finanza indiana. E quindi una miscela eccezionale di fattori di ogni genere, ma insomma in cui contano fattori culturali, fattori psicologici. E altri casi ancora si potrebbero ricordare. Prendiamo un caso come quello della Corea del Sud. La Corea del Sud è un paese importante e il modello della Corea del Sud più o meno è avvicinabile a quello giapponese dell'età aurea del Giappone, cioè degli anni 80 e 90, in quanto è un modello capitalistico imperniato da una parte su delle politiche protezionistiche da parte dello Stato e dall'altra sulla presenza di forti gruppi industrial-finanziari organizzati un po' alla maniera giapponese in grandi corporation. Però più è molto importante, questo è un fattore che è venuto alla luce negli ultimi anni, un notevole tasso di istruzione pubblica, ma in settori di high-tech. La Corea del Sud, non a caso, nel campo dell'elettronica e dell'informatica, la Corea del Sud a alcuni suoi importanti avamposti. Poi c'è il caso brasiliano, un capitalismo, diciamo, in versione carioca, si potrebbe dire. E qui è una lunga storia, perché in pratica il Brasile, che oggi è diventato uno dei protagonisti dell'arena mondiale, è certamente il paese più importante dell'emisfero occidentale, dell'America Latina, del Sud, è un capitalismo, un modello di sviluppo capitalistico che si è snodato attraverso debiti varianti sul filo di una sorta di nazionalpopulismo che muove dagli anni 30, ossia dallo stato corporativo autoritario di Getúlio Vargas, che fu presidente per molti anni del Brasile e che allora era un regime autoritario avvicinabile a quelli della destra portoghese, della destra di Salazar, della destra autoritaria tra cui oltretutto c'erano gli stretti legami culturali ed etnici. E poi questa sorta di fil rouge di nazionalpopulismo è approdato fino a oggi al cosiddetto capitalismo riformato o di sinistra, come lo ha definito Lula, no? L'ex sindacalista metallurgico e poi presidente per due mandati del Brasile, Lula. Ora, che cosa è avvenuto in pratica? Il Brasile è partito sempre dall'aspirazione di emanciparsi dalle lunghe mani, no, proiettate sull'emisfero occidentale degli Stati Uniti, e quindi su una industrializzazione all'inizio sostitutiva delle importazioni e sostitutiva anche degli investimenti diretti esteri, che poi insomma finivano per condizionare gli sviluppi di questa economia e di acquisirne i risultati più importanti per proprio tornaconto. Più o meno nello stesso periodo decolla, diciamo, parliamo degli anni 45, 46, 50, un modello simile, che è quello argentino di matrice peroniana. Anche Perón, anche quello di Perón era un regime, insomma, autoritario. Come dicevo, il modello di sviluppo brasiliano era un modello tendente alla sostituzione delle importazioni e quindi alla creazione di un'industria nazionale autoctona, sorretta naturalmente dall'interventismo pubblico, da una politica economica mirata espressamente alla creazione delle basi per una modernizzazione e industrializzazione del paese. E più o meno questo modello è analogo a quello poi adottato dal regime peronista in Argentina dal 45 sino alla caduta nel 55 di Perón, e poi, diciamo, alle varie resurrezioni dei seguaci di Perón in anni, diciamo, successivi. Questo modello di Vargas dura in pratica fino al 74, quando nel 74 c'è una scomparsa tragica di Vargas. Ci sono ancora esponenti importanti del suo partito, come altri, Goulart, che sarà poi anche capo del governo in anni successivi. Ma insomma, al potere si avvicendano i generali. È una destra in uniforme, questa. È una destra in uniforme che punta a modernizzare il Brasile, a dare impulso, cioè alle infrastrutture, potenziamento dell'industria, soprattutto a quella siderurgica, nell'ambito di un sistema totalitario, perché le prerogative del Parlamento vengono abolite, le squadracce paramilitari perseguitano e anche assassinano i militanti della sinistra, insomma, è il regime di quelli che sono stati definiti i gorillas, no? Questo sistema dura in pratica 20 anni, e da 20 anni cade questo sistema, anzi i militari si fanno da parte ad un certo momento, perché la situazione è diventata difficile, perché un'espansione così forte della spesa pubblica alimenta l'inflazione, il debito pubblico, e in pratica siamo quasi agli anni, dagli anni 80 comincia il rischio di un default del Brasile. Sappiamo come alla fine, verso al volgere del Novecento, il Brasile è sull'orlo della bancarotta, di qui l'avvento al potere di un esponente diciamo di una destra moderata, una politica di austerità che dura sino all'avvento, diciamo, della politica di una sinistra politica e sindacale con Lula, dopo che Lula in due precedenti consultazioni elettorali non ce l'ha fatta. Ora, ecco, c'è questo filo conduttore, questo fil rouge, che è un po', perché questo regime, questo sistema capitalistico alla brasiliana si regge adesso su una grandissima disponibilità di risorse naturali di ogni genere. Il Brasile ha anche molto uragno, e infatti fin dall'epoca dei generali il Brasile ha puntato alla costruzione di grandi centrali nucleari, insomma ha dei reattori nucleari tuttora in funzione. Quindi grande disponibilità di materie prime, popolazione per due terzi giovane, quindi una grande vitalità. Il Brasile è un paese di una grande esuberanza, insomma grande vitalità, e in pratica anche queste pulsioni populiste, nazionalpopuliste. Il Brasile punta a diventare già adesso il paese più importante dell'America Latina rispetto agli Stati Uniti, con cui è riuscito a stabilire ormai, anche con la presidente Rousseff, che è subentrata diciamo dopo due mandati a Lula, un rapporto di parità, quando ancora invece sino a 15 anni fa insomma, gli Stati Uniti di Bush puntavano a inserire una propria area di influenza, sia pure a certe condizioni, il gigante brasiliano. Singapore è una sorta di stato impresa guidato da manager di marca autoritaria, guidato da manager e tecnocrati, che è diventato una sorta di paradiso degli uomini d'affari, perché sono liberi in pratica di investire dove e come vogliono e come credono, senza vincoli, senza limiti di sorta. E Singapore è molto importante nell'ambito della finanza mondiale. Ma nell'ambito della finanza mondiale, che oggi, come sappiamo, sta avendo il sopravvento sull'economia reale, quello che contano molto sono gli Emirati Arabi. Anche lì c'è una sorta di capitalismo che, dovuto alle fortune, diciamo, assicurate dalle grandi e ingenti risorse petrolifere di cui questi paesi dispongono, e dispongono così di una grande liquidità valutaria, e sono così diventati, diciamo, una componente importante del sistema finanziario mondiale, quello che in pratica regola l'andamento dei mercati finanziari e quindi delle quotazioni e anche l'andamento degli spread, cosa ci riguarda, dei fondi di investimento, dei fondi pensione. E alcuni di questi paesi hanno anche acquisito il controllo di importanti firme dell'industria manifatturiera occidentale, dalla moda all'arredamento all'abbigliamento, gli Emirati Arabi. E poi c'è una sorta, lo si è definito, una sorta di capitalismo anatolico, di cui appunto è protagonista la Turchia. Qui un'altra forma di capitalismo. La Turchia prima era progredita per impulso di un complesso militare industriale legato alla NATO, perché insomma la Turchia era sempre stata considerata durante la Guerra Fredda una sorta di contrafforte lì, insomma, all'Unione Sovietica per la sua posizione geografica. Ebbene, per tutto questo la Turchia si è avventurata, insomma, e anzi ha fatto dei passi da gigante negli ultimi anni sulla strada di un proprio modello di sviluppo capitalistico, perché oggi la Turchia ha anche delle grandi imprese, alcune trapiantate da investitori stranieri, ha anche delle grandi banche e soprattutto possiede uno stuolo di tecnici operai qualificati, alcuni dei quali, molti dei quali, sono tornati dalla Germania, dove si sono specializzati e dove erano immigrati a suo tempo. A proposito della Turchia, si parla di una sorta di calvinismo islamico. Perché? Perché la Turchia è importante per una forte diciamo dose di alacrità della sua classe imprenditoriale e per una vocazione pedagogica del suo clero religioso. Dobbiamo sempre pensare che la Turchia era capo dell'impero, del grande impero ottomano, e il grande impero ottomano si estendeva appunto dall'area mediterranea al Levante, al Medio Oriente, all'Asia Minore. Ecco, oggi anche proprio perché la Turchia ha una posizione strategica, diciamo, all'incrocio di queste tre grandi importanti aree, Beh, la Turchia è considerata una sorta di avamposto del capitalismo nel mondo arabo. E infine c'è il Sudafrica. Ecco, il Sudafrica possiede anche le grandi risorse naturali, come sappiamo, minerarie, come il Brasile. Il Sudafrica aspira a diventare il paese leader nel suo continente. Attraverso che cosa? Certo, attraverso la disponibilità di queste ingenti risorse naturali e anche una combinazione di interessi fra la vecchia elite bianca che è rimasta e ha delle posizioni forti nell'economia sudafricana e la nuova elite nera, nell'ambito di un paese cosiddetto arcobaleno, come l'ha definito Nelson Mandela, in cui certamente forse sarà possibile un'integrazione fra queste due componenti più importanti, sia culturali, sia sociali e sia politiche. Insomma, come abbiamo visto, e ho cercato insomma in qualche modo di rievocare la storia e anche di vedere quali sono le traiettorie oggi e le caratteristiche del capitalismo, oggi ci troviamo di fronte ad uno scenario totalmente diverso da quello ancora della metà, diciamo, del Novecento. La domanda che oggi ci si pone è: ma quali valenze politiche, quali valenze sociali avrà il capitalismo, questa sorta di capitalismo multipolare, ibrido, così variegato? E qui, insomma, le risposte per ora sono risposte, come dire, non possono essere che parziali, fondate su delle ipotesi, su delle probabilità. Quello che, insomma, dà a pensare prima di tutto è che in Occidente il sopravvento avvenuto soprattutto in questi ultimi anni di una sorta di capitalismo finanziario speculativo attraverso una serie di organismi abbastanza opachi e incontrollati, che agiscono tra loro a briglia sciolta, ma che hanno assolutamente una grande importanza sui mercati finanziari, tutto questo potrebbe erodere le fondamenta delle nostre istituzioni democratiche e anche ha già creato delle nuove disuguaglianze sociali, sta mettendo anche, diciamo, i vecchi contro i giovani e viceversa. Ci sono anche dei conflitti generazionali provocati appunto dalla crisi determinata da un'espansione a briglia sciolta di un capitalismo finanziario. In Occidente si corre oggi questo rischio e questo rischio lo corre anche l'Unione Europea, che in pratica di fronte all'offensiva della speculazione finanziari, di fronte alla, diciamo, alla mancanza di una politica, di una strategia univoca da parte dei paesi membri dell'Unione Economica Monetaria, l'Unione potrebbe dissolversi. E c'è poi, che dire, il caso della Cina. Il caso della Cina, per ora, il sistema capitalistico continua a convivere con un sistema totalitario. Non credo che sia cambiato granché, diciamo, un sistema totalitario, perché vige ancora la più ferrea censura preventiva sulla circolazione delle informazioni. In Russia, nella Russia post-sovietica, diciamo, quella sorta sulle macerie del socialismo reale, in seguito al sopravvento di pochi gruppi, di pochi clan che possiedono delle colossali ricchezze grazie al petrolio e al gas, si può dire che sia oggi in auge un regime oligarchico, un regime politico oligarchico. Quanto all'America Latina, io penso che il Brasile, l'Argentina, il Cile, il Perù, che hanno, diciamo, riconquistato dopo varie vicissitudini, dopo tante vicissitudini, e peripezie hanno un regime, un sistema democratico, io credo, almeno spero, che questo sistema democratico riesca a sopravvivere, anzi a rafforzarsi, ma avrà comunque delle pulsioni specifiche, delle pulsioni populiste, nazionalpopuliste. E certamente uno, il paese che mi sembra per ora immune, insomma, da tentazioni, da un'involuzione di tipo oligarchico autoritario, è l'India, cioè con gli Stati Uniti, anzi la prima e più popolosa democrazia del mondo. Certo, quando uno si chiede ma è possibile che non ci sia e non appaia oggi un'alternativa al capitalismo, per ora sembra proprio di no, a giudicare da come sono andate le cose e da giudicare appunto dalla fioritura di tutta questa galassia di capitalismi, ognuno a suo modo, ognuno sbocciato e spuntato e sviluppatosi a suo modo. D'altra parte mi sembra utopistica, del tutto irreale, la tesi, la suggestione di Serge Latouche quando dice che bisognerebbe che si affermasse la prospettiva della decrescita contro quello che lui definisce un totalitarismo economicista, progressista e sviluppista. Si diceva sarebbe cambiato con l'emancipazione dei paesi del terzo mondo dal neocolonialismo, però in effetti poi in verità i paesi del terzo mondo non hanno mutuato, adottato quel modello auspicato a suo tempo dal Mahatma Gandhi, per cui sarebbe stato un modello di autogestione anarchica, diciamo, per cui ognuno avrebbe dovuto cercare di procurarsi da sé il cibo e i vestiti, ossia lo stretto necessario. Quanto al futuro del capitalismo, penso comunque che l'ardua sentenza, per così dire, spetti non tanto agli storici, come sono io, ma piuttosto agli economisti e ai sociologi.